Sanremo con noi. Dalle 21 di sabato 11 febbraio su oltrelago.it ci saremo per commentare insieme la serata finale del festival.
Io sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo. Perché Sanremo è Sanremo?
Perché Sanremo è Sanremo?
Perché Sanremo è scanzonato?
Perché Sanremo non è San Scemo?
Perché Sanremo è tutto un mondo?
Perché Sanremo è un baraccone?
Perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene voglia di cantare.
Tutto il contrario. Oh, chi o tutte.
Le canzoni di Mengoni io le adoro. I politici italiani fanno il loro lavoro. Non mi piace Belen perché c'è denti a castoro. E ogni quadro di Picasso è un capolavoro. E non è vero che hanno ucciso Aldo Moro. Aveva solo la camicia sporca di pomodoro. Ogni consiglio che mi dai io ne faccio tesoro.
Ehi, ma quegli occhi rossi?
Colpa del cloro. Guarda che l'Italia è un paese bellissimo. A 7 anni sono andato a Bravo Bravissimo. Andare coi trans per me è normalissimo. Pantaloni a vita alta ti stanno benissimo. Esci con tuo figlio a raccogliere le margherite. Perché da quando c'è lui le tasse sono sparite.
Ho messo su 10 kg, avevo solo chinotto.
Non è che mangi tanto, è che assimili troppo.
Tutto il contrario, è tutto il contrario. Tutto il contrario, è tutto il contrario. Tutto il contrario, è tutto il contrario. Tutto il contrario, è poi arco chi o tutte.
Bello il notiziario, grosso il mio salario. Pure un segretario, non sono un mercenario. Mio Dio che bella casa, stupendo il lampadario.
Tutto il contrario.
Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più booster che Crauti. Si era presentato in modo strano con Chris Vicky.
Ciao, sono Tiziano, non è che me lo ficchi.
E non è vero che il potere è in mano ai ricchi.
Dietro la P3 c'è la mano di Vazzanicchi.
Voglio più tasse, più IRPEF. Sono d'accordo con Dell'Utri, la mafia non esiste. Una volta ho avuto il ciclo mestruale. Credo in Gesù Cristo, in Babbo Natale. Pamela Prati, per me non è rifatta. E guarda, sono certo che la terra sia piatta. E come la maggior parte degli italiani, non ho mai fatto uso di sostanze illegali. P2 Illuminati e la massoneria sono solamente frutto della mia fantasia.
Tutto il contrario, è tutto il contrario. Tutto il contrario, è tutto il contrario. Tutto il contrario, è tutto il contrario. Tutto il contrario, è poi arco chi o tutte.
Che strana partenza oggi con i normali. Vero Marco? Però in effetti il pezzo che hai scelto, questo di Fedez, è assolutamente irriverente. Come sarà? Probabilmente irriverente, ma insomma non necessariamente o esclusivamente irriverente. Anche quello che accadrà qui l'abbiamo appena annunciato sabato sera. Anzi, Marco, tu che sei un filosofo, che vedi le cose dal tuo punto di vista alto e fantastico, magari, che ne so, ti chiameremo in causa per raccontarci quello che accadrà sul palco di Sanremo. Ma torniamo a noi. Questa è I Normali, questa è Oltrelago. Dall'altro capo del telefono, Marco Matteoli, il nostro filosofo di riferimento.
Prêt-à-porter, come si dice.
Prêt-à-porter, sì, esatto.
Ma ho deciso che se sabato sera intervengo mentre state guardando il Festival di Sanremo, lo faccio per leggere sonetti di Lorenzo il Magnifico, dedicati alla morte e alla tristezza della vita. Mi sembra molto appropriato fare delle incursioni irriverenti anche in questo caso nei confronti del Festival di Sanremo. E cioè, poi, come dire, è quell'azione situazionista che funziona sempre.
Ah, ecco, vedi? Allora forse mi sa che quella sera lì avremo problemi della linea telefonica. No, non è vero, chissà. Chissà, perché tanto, allora, qui il pezzo che tu hai scelto per iniziare la nostra non sigla di apertura, tutto il contrario di Fedez, parlava della Zanicchi. E vabbè, ti rubo un secondo e mezzo. Sai che la Zanicchi voleva assolutamente essere invitata, essere partecipe di questo festival, e invece Amadeus le ha detto no. Cioè, e sono traumi,
se,
eh?
Se, se... se ti devo rispondere come Amadeus, mi occupiamo tutta la puntata, perché qui
No,
c'è
non mi
formula, no? Ci
rispondere,
metti sempre
no,
tanto a
per carità.
formulare.
No, è che tuo malgrado hai scelto un pezzo che è perfetto, tu non sapevi, ma tu anche quando non sai, sai, perché tue sono le domande, non le risposte. E questo ormai ti piace, questo
Certo.
ormai è gioco forza. Però
Questo è
adesso
appurato.
mi taccio e Nicolò, Nicola, Nicolò, Cusano.
Sì. Ma sì, ma in realtà tutto è il contrario, l'ho scelto perché uno dei temi importanti di questo pensatore del 400, della prima metà del 400, nasce nel 1401 e muore nel 1464, è proprio di ragionare sul rapporto tra unità e molteplicità. E l'unico modo per sanare un po' questo rapporto è proprio ragionare sul concetto di contrarietà, di opposizione, per cui nell'unità gli opposti sono in qualche modo risolti. Ed è un paradigma che abbiamo già trovato, per certi versi. Ad esempio, quando abbiamo parlato della puntata di Pitagora, anzi, soprattutto in quel caso, perché il concetto di unità, che abbiamo visto essere centrale nella filosofia occidentale fin dai tempi di Parmenide, in qualche modo va verso la molteplicità proprio passando dall'opposizione uno, due o uno, molti, insomma, nel passaggio da uno a due, uno e altro, unità e alterità. E quindi il concetto di coincidenza dei contrari e poi esplicazione dei contrari è un concetto, al centro della filosofia di Cusano. Ma ho scelto Cusano non solo perché veramente viene considerato dalla critica uno dei primi autori all'inizio del pensiero moderno, anche se non è propriamente un personaggio della modernità, è comunque un cardinale della Chiesa Cattolica Romana, e è molto attivo anche come cardinale, è sepolto a Roma in San Pietro a Vincoli perché ha chiuso la sua carriera ecclesiastica come presbitero di quella cattedrale, di quella basilica, ed è stato anche vescovo di Bressanone in Alto Adige. Era di origine tedesca, di Cues, un paesino della Renania. Il suo cuore è laggiù. L'unica cosa che ha chiesto quando, come tradizione, i cardinali vengono sepolti nella chiesa in cui, che gli è stata affidata, però lui ha chiesto di seppellire, di togliere il suo cuore e seppellirlo appunto nella città in cui era nato, era molto legato ovviamente al suo villaggio. E l'ho scelto essenzialmente non solo perché è veramente un personaggio considerato all'inizio della modernità, ma perché è fondamentale anche dal punto di vista teorico per Giordano Bruno e anche per Baruch Spinoza. Sono due autori importantissimi, sicuramente più moderni, Spinoza più di Bruno, che però hanno delle idee filosofiche, delle concezioni, dei fondamenti della realtà che si ispirano a quelle di Cusano. Quindi mi è sembrato giusto, visto che la prossima settimana, in concomitanza con l'anniversario della morte di Giordano Bruno, che è il 17 febbraio, faremo una puntata dedicata a Giordano Bruno. Mi è sembrato giusto questa volta parlare appunto, di Cusano per anticipare anche poi di fatto alcuni temi che ritroveremo nella discussione della prossima settimana. Però, per dire sinteticamente i concetti un po' su cui ragioneremo oggi, appunto, quello di come è possibile pensare l'infinito, il massimo e l'uno, secondo questo modello teorico ripreso sia da Parmenide che da Pitagora, appunto come la totalità, l'unità, la massimità che è l'infinitezza, che è lo sfondo della realtà. Parmenide lo chiamava l'essere, Pitagora l'uno, poi dopo i teologi l'hanno chiamato Dio. Come si fa appunto a capire, a pensare questo concetto? E uno degli espedienti appunto è quello del pensarlo nei contrari, nella tensione tra contrari, e poi come si può in qualche modo rappresentare simbolicamente finché, non vedremo con l'ultimo brano, come si può concepire un universo che in qualche modo discende da un principio infinito, unico e massimo. Sono questi un po' i temi teorici su cui ragioneremo oggi. Sembra una, come dire, una puntata seriosa, lo è, almeno per i temi sono molto seri e forse anche un po' complessi, ma del resto la filosofia moderna più ci si inoltra più diventa complessa. E allora, un po' per stemperare, ho messo delle canzoni che veramente non c'entrano niente e sono del tutto surreali. Quindi magari se Anna vuoi partire con la prima, poi dopo iniziamo con la lettura, dei brani.
Sdragana, sdragana! Che i libri fanno male alla salute! Butta questo libro e facciamoci un bel vocalizzo! Ah.
Giuggia bestia pure tu, a i o u, giuggia bestia casi tu, a i o u, giuggia bestia pure tu. E la colpa di chi è? È del somarello, non è mai andato a scuola, beve solo strana cola. Il maestro cosa c'entra, men che meno il genitore, che si impegna con passione per mandare il figlio a scuola.
Delle nuvole pesanti con la sua trasmissione, la sua così percezione dell'ignoranza. Ma cosa ci dovrai dire adesso su questo tema?
Ah sì, ho giocato un po' sulla falsariga di una delle opere più celebri di Niccolò Cusano, che si intitola proprio La dotta ignoranza, e non è la primissima opera, è una delle prime, e non è l'unica che scrive, perché ha scritto, è stato un autore molto fecondo. Però nel 1440, in un momento importante della sua vita, perché è appena tornato da Costantinopoli in missione per il pontefice, col tentativo in qualche modo di portare qua l'imperatore e altri intellettuali di Costantinopoli, in un momento di crisi terribile per l'impero romano d'Oriente, minacciato dai turchi che avanzavano a nord, e quindi anche con un tentativo di far riconciliare le due chiese, grazie anche a questo viaggio, per certi versi, nasce quello che in tutta Europa è conosciuto come il Rinascimento. Possiamo veramente mettere Cusano tra le concause, agli esordi di questo fenomeno fondamentale per la nostra cultura, perché uno dei tratti importantissimi e fondamentali del Rinascimento è proprio la riscoperta dei testi della Grecia antica, e questa riscoperta, appunto i commenti di testi pitagorici, cioè, di Platone, neoplatonici e altri ancora, avviene anche proprio grazie all'afflusso di intellettuali d'Oriente in Italia, che insegnano di fatto il greco antico agli intellettuali italiani, che si erano dimenticati col passare dei secoli nella caduta dell'impero romano, e permettono, aiutano quella riscoperta dei classici, prima latini e poi greci, che di fatto era già per certi versi iniziata nella seconda metà del 300, che però appunto nel 400 si impenna e diventa un fenomeno che caratterizza poi l'evoluzione della cultura di quel tempo e che contribuisce appunto, come dicevo, a creare il fenomeno del cosiddetto Rinascimento, una rinascita degli antichi, una rinascita di cui parla anche Cusano nei suoi testi appunto. In questo testo, dal primo libro e dal primo capitolo, voglio leggere appunto l'esordio in cui Cusano parla di che cosa significa la conoscenza. E il titolo del capitolo è esplicito, perché dice proprio così: conoscere è ignorare. Vediamo che in tutti gli esseri è presente, per dono di Dio, un certo desiderio naturale di esistere nel modo migliore consentito dalla condizione che è proprio della natura di ciascuno di essi. E vediamo che tutti gli esseri agiscono a questo fine e hanno i mezzi a ciò adatti. Essi hanno una capacità innata di giudizio, idonea per conoscere il loro fine, in modo tale che la loro aspirazione non sia vana e ciascuno di essi possa raggiungere la sua quiete in quel centro di gravità della propria natura che ogni essere ama. E se le cose vanno per caso in modo diverso, ciò è dovuto senz'altro a cause accidentali, come quando una malattia corrompe il gusto o un'opinione svia la ragione. In poche righe d'esordio Cusano ha condensato temi che abbiamo già visto, no? Il tema del finalismo al bene e al piacere di origine epicurea che è dentro ogni essere vivente e che, riprendendo anche il concetto di finalismo che è proprio dell'aristotelismo, Cusano vede come, la cifra fondante della costituzione di ognuno per volere di Dio. Cioè siamo creati così, ognuno è creato per cercare il proprio bene. E proprio perché anche Cusano, come abbiamo visto Agostino la volta scorsa, si rifaceva alla tradizione platonica e neoplatonica, è lì dentro che non solo si identifica l'elemento del piacere e del bene personale, ma del bene in senso più ampio, per cui lo leggiamo in queste ultime righe che abbiamo letto: se le cose vanno per caso in modo diverso, cioè il male, l'errore, cioè dovuto senz'altro a cause accidentali, come quando una malattia corrompe il gusto o un'opinione svia la ragione. Il male, la sofferenza, come abbiamo visto l'altra volta, è uno sviamento nella direzione naturale che invece ci conduce al bene. Era un concetto che avevamo già visto anche l'altra volta con Agostino, e che ti aveva creato anche qualche perplessità, ricordo, insomma.
Eh sì, sul libero, volevi il famoso sentirti libera di scegliere arbitrio, esatto.
Sul libero arbitrio. Sì, lo fai, ma sbagli, sei libera di sbagliare. E continuiamo però la lettura di questo brano. Tutti coloro che conducono in un'indagine, tuttavia, giudicano le cose incerte in modo proporzionale, mediante cioè una comparazione con qualcosa che viene presupposto come certo. Ogni ricerca, pertanto, ha il carattere comparativo e impiega come mezzo la proporzione. Qui definisce la conoscenza. Che cos'è conoscere? Conoscere una cosa nuova, una cosa che non so, è di fatto fare un confronto con quello che so. E come faccio questo confronto? Faccio una proporzione, una comparazione. Cioè metto in relazione due cose che so con quella che voglio capire, e a quel punto, grazie alla comparazione, alla proporzione tra queste cose, in qualche modo intuisco, capisco, ragiono su quello che ancora non conosco. No? Il classico caso è quando si fanno le proporzioni A sta B, come B sta a C, allora io capisco che c'è una relazione tra A e C sulla base della relazione che c'è di B con A e di B appunto con C che non conosco ancora. E quindi ecco, è facendo questo tipo di confronti che conosciamo, partendo da quello che sappiamo. E qui questo riferimento alla proporzione, poi lo vedremo dopo, rende anche poi particolarmente significativo il ricorso alle figure matematiche, alle figure della geometria come modello. E Cusano è famoso anche come modello conoscitivo. Cusano è famoso anche per questo, per essere stato uno dei primi pensatori, così in questo momento di passaggio tra l'antico e il moderno, tra il Medioevo e la prima età moderna, che ha fatto un serio riferimento alla disciplina matematica come strumento conoscitivo. Questa cosa poi diventerà fondamentale nella rivoluzione scientifica, però ecco, già nel 400, che è un'epoca comunque a cui si dà, in cui si dà grande valore alla matematica, Cusano è uno dei primi a dire che la matematica può essere strumento di conoscenza. Poi però vedremo in che modo particolare. Ogni ricerca, pertanto, consiste nel porre una proporzione comparativa, che può essere facile o difficile. Per questo motivo l'infinito, in quanto infinito, non può essere conosciuto, dal momento che esso si sottrae a ogni proporzione rapporto comparativo. Ciò ma, appunto, possiamo conoscere tutto quello che è alla nostra portata, ma l'infinito no. Di fatto Cusano sta dicendo che non è possibile comprendere Dio. E questa è un'affermazione forte, dopo che per secoli nella teologia si era cercato proprio di trovare dei modi, in qualche modo, per ragionare e discutere su come era fatto Dio, quali erano le sue caratteristiche in senso teorico, filosofico, più profonde. Ecco, Cusano dice che su Dio non si può dire nulla. E continua, e forse per questo motivo che Pitagora riteneva che tutte le cose sono costruite e vengono conosciute attraverso la forza dei numeri, questo l'abbiamo già detto, tuttavia ha una precisa conoscenza delle combinazioni che vi sono fra le cose corporee e far corrispondere in modo adeguato il noto all'ignoto è qualcosa che supera la capacità della ragione umana rispetto all'infinito. A tal punto che Socrate, anche questo l'abbiamo già visto, pervenne la convinzione di non sapere nulla tranne il fatto di non sapere, mentre il sapientissimo Salomone sosteneva che tutte le cose sono difficili e risultano inspiegabili con le nostre parole. E un certo altro saggio, dotato di spirito divino, afferma che la sapienza e il luogo dell'intelligenza sono nascosti agli occhi di tutti i viventi. Queste sono citazioni dai testi sacri della Bibbia. Quindi la conclusione che fa Cusano in questo primo brano che abbiamo letto è che, dunque, dato che l'aspirazione al sapere è presente in noi, non può essere vana, cioè comunque cerchiamo e desideriamo di conoscere l'ignoto, ciò significa che noi desideriamo acquisire un sapere circa il nostro sapere. Alla fin fine quello che vogliamo fare è cercare di capire di più quanto siamo ignoranti, cioè quanto ci manca avere una perfezione, una comprensione perfetta della verità divina che c'è del tutto inattingibile e irraggiungibile. Quindi è un'espressione molto bella questa. In noi non può essere vano questo desiderio, ciò significa che noi desideriamo acquisire un sapere circa il nostro non sapere, e se riusciremo a conseguire appieno questo scopo, avremo allora conseguito una dotta ignoranza, la chiama così, cioè un'ignoranza sapiente. Ed è per questo che con la prima canzone si giocava anche sui contrari, perché a Cusano piace questa impostazione, appunto, di far giocare le contraddizioni tra di loro. Non potremo mai raggiungere quella verità somma, quello che possiamo fare è cercare di riempire quanto più possiamo, approssimativamente, con una sorta di proporzioni interne, quello che non sappiamo, cioè la nostra fondamentale ignoranza. In quel modo la nostra ignoranza assoluta si trasformerà, come dice lui, in una dotta ignoranza, cioè un'ignoranza che è consapevole della necessità di migliorarsi continuamente. Mi sembra, come dire, anche un bel modo per definire il nostro desiderio di conoscere insieme l'attività intellettuale. In fondo Socrate non è proprio, come dire, la versione socratica che abbiamo visto l'altra volta, perché Socrate diceva che il suo non sapere in realtà era che non sapeva nulla di dove saresti arrivato tu, cioè tu interlocutore del suo dialogare. Però ecco, in questo senso, questo è un dialogo che facciamo con noi stessi e che però appunto non può essere mai completo e perfetto. Però a questo punto ti lascio la parola e mi rintano nel mio angolino a smaltire il mio mal di gola e a tossire liberamente.
Sì, perché in effetti non lo abbiamo detto, ma insomma si può anche percepire dalle nostre voci, diciamo che siamo un pochino costipati, quindi ci perdonerete se improvvisamente, soprattutto il nostro filosofo Marco Matteoli si lascerà andare a qualche colpo di tosse. Nel frattempo lasciamoci andare ad un pezzo musicale. We'll be right back. e le scelte musicali irriverenti si sosseguono.
Sì, non ho pietà oggi, nemmeno per il povero Cusano. E sì, qui è il tema conduttore di questa canzone, che era presente nel titolo, è il concetto di minimo, e io l'ho scelto perché anche qua, come dire, Cusano inaugura un modo abbastanza irriverente di definire Dio, perché dal punto di vista teologico nessuno ha mai messo in dubbio che Dio possa essere visto come il massimo, l'infinito, il tutto. Abbiamo visto, era la definizione che dava dell'essere anche Parmenide. Ecco, farlo coincidere però col punto di vista di Pitagora è un po' più impegnativo, perché Pitagora diceva appunto che l'unità era la radice, il fondamento di tutte le cose. Certo, quell'essere infinito, massimo e tutto è uno, però, come dire, l'uno dal punto di vista matematico lo si intende anche come costitutivo della molteplicità delle cose. E quindi nel capitolo quarto della Dotta Ignoranza Cusano propone questa equazione piuttosto difficile da comprendere con una logica di livello razionale, normale, cioè che il massimo e il minimo in qualche modo coincidano. Il massimo assoluto coincide con il minimo assoluto. E in questo senso lui stesso dice che è incomprensibile proprio in questo testo. Dal momento che il massimo in quanto tale è assoluto, di cui non vi può essere qualcosa di maggiore, è maggiore anche di ciò che noi possiamo comprendere, poiché esso è la verità infinita. Non c'è altro modo in cui possiamo giungere a coglierlo se non in maniera incomprensibile. Quindi già di per sé il massimo in senso assoluto, essendo maggiore di ogni cosa, non, è maggiore anche della nostra conoscenza e non possiamo comprendere. Quindi non appartenendo alla natura di quelle cose che ammettono comparativamente un più e un meno, il massimo è al di sopra di tutto ciò che può essere da noi concepito. È importante osservare una cosa: oggi siamo abituati a concepire l'infinito in tanti modi. A quel tempo, proprio grazie agli sviluppi della matematica, a quel tempo l'infinito era unico, e appunto ciò che era infinito non era soggetto a interno a sé di comparazioni. Oggi invece siamo ben consapevoli che se io prendo la distanza che c'è tra due numeri naturali, ad esempio l'1 e il 2, posso all'interno di loro trovarci un'infinita serie di numeri. Questo la matematica lo permette. E questo, fra l'altro, era uno dei paradossi che Zenone aveva creato per difendere Parmenide, proprio dall'accusa che potesse essere spezzato in qualche modo l'assolutezza e la totalità dell'infinito essere che lui prevedeva. Quindi Cusano si muove ancora sull'idea di un infinito di tipo appunto assoluto, indivisibile, immutabile, intoccabile. Tutto ciò invece che può essere diviso, spezzato e comparato appartiene in qualche modo al regno del finito. In questo senso allora lui fa coincidere il minimo assoluto con il massimo assoluto, perché anche il minimo in senso assoluto è ciò di cui non può esservi qualcosa di minore. E dato che anche il massimo è della stessa natura, è evidente che il minimo coincide col massimo. Il massimo assoluto piuttosto è una determinata cosa in modo tale da essere tutte, e tutte le cose in modo da non essere nessuna di esse. Questa idea che il massimo e il minimo in qualche modo convergano nell'assoluto pone poi il problema però di come si possano rapportare questi concetti, cioè il concetto di massimo e il concetto di minimo, non più assoluti, con la realtà, perché comunque anche la realtà può essere massima e può essere minima. Allora ecco, Cusano inventa un concetto che è fondamentale poi per il suo ragionamento, che è quello di contrazione. Contrazione significa che non sono poi dissimili dalle contrazioni del parto di una partoriente, così torniamo a un'immagine socratica. È veramente in qualche modo il decadere, il contrarsi, il concretizzarsi di ciò che è appunto assoluto e quindi ha queste caratteristiche di indivisibilità, totalità, assolutezza, astrattezza, che non possono in qualche modo essere comparate con il finito e il molteplice. Ecco, questo nel momento in cui cade porta certe caratteristiche nella realtà, finita, divisibile, concreta, molteplice, diversa, eccetera, ma al tempo stesso appunto non ha più quell'assolutezza, quindi la rende massimamente grande, però al tempo stesso spezzata, complessa e complicata. E questo per Cusano è il termine della contrazione, cioè del rendersi concreto dell'infinito nella realtà. È forse il primo tentativo che si fa per creare due, che si fa appunto dal punto di vista matematico, per creare due concetti di infinito in qualche modo non equipotenti, però che possono essere comparati tra loro. Un infinito assoluto, un infinito che si concretizza, si contrae nel molteplice. E per spiegare questo, dal punto di vista, diciamo, dell'aspetto conoscitivo, Cusano utilizza un'altra immagine, che ha proprio a che fare con i contrari. In Dio, cioè in questo massimo, in questo infinito assoluto, tutti i contrari coincidono, proprio perché è tutto al di sopra di ogni possibile opposizione. E invece il nostro cervello, il nostro pensiero, funziona proprio per opposizioni, vero, falso, bene, male, preciso, impreciso, pari, dispari. Vediamo, il nostro ragionare avviene proprio per opposizioni, per contrari, anzi, non ci sarebbe pensiero se non ci fossero i contrari, perché il nostro pensare, appunto, è passare da un contrario all'altro. Proprio ieri parlavo con mio figlio, che stanno studiando la Divina Commedia, e si parlava del secondo girone dell'inferno, dove stanno i lussuriosi. I lussuriosi sono, c'era l'episodio di Paolo e Francesca, i lussuriosi sono affetti da una continua bufera, da una tempesta costante e totale, perché sono puniti con la legge del contrappasso dantesca per il fatto che, appunto, si erano lasciati andare al vento delle passioni, alla bufera, alla tempesta delle passioni, e quindi una tempesta perenne li travolge. E giustamente mio figlio mi chiede: ma come fa allora Francesca da Rimini a parlare a Dante se c'è tutto quel vento? E gli dico: guarda, vedi, gli dice proprio questo, parliamo appena il vento smette. E allora giustamente mio figlio chiede: ma se c'era questa tempesta perenne, perché smette? E abbiamo osservato insieme che Dante fa quello che, come dire, aveva già in pensiero la cultura antica del suo tempo, cioè che il vento non può essere costante, non può essere sempre uguale, se no non ci sarebbe sofferenza da parte dei dannati, perché la sofferenza è il passaggio da uno stato all'altro, no? È proprio questa idea che c'ha anche Cusano. Quindi, se il vento fosse sempre costante, i dannati si abituerebbero ad esso. Allora, per, come dire, produrgli la massima sofferenza, questo vento a volte cala e riparte, riaumenta e cala, proprio perché nel passaggio da uno stato all'altro avviene sia la sofferenza che il piacere. E questo è un concetto fondamentale della cultura antica, ma di fatto continua a agire anche nella nostra cultura, appunto. Per cui nella quiete, no? Nel sempre uguale, non c'è nessuna sensazione, ma è appunto nel passaggio da uno stato all'altro, da un contrario all'altro, che si hanno tutte le diverse manifestazioni delle nostre sensazioni. Ecco. E quindi questa cosa la mette anche Cusano, appunto: in Dio c'è la perfetta coincidenza degli opposti, e noi invece siamo il regno degli opposti. In questo regno degli opposti l'infinito è contratto. E poi dopo vedremo un po' come si può capire meglio anche con simboli matematici. E se non vuoi dire nulla, Anna, puoi far partire la sigla a questo punto.
Eh sì, è tempo, perché qui su Oltrelago i normali le sigle, l'abbiamo sempre detto, le facciamo partire quando ci piace, cioè a metà. E allora adesso è
a metà.
tempo. Tempus fugit.
Thank you.
bellissima questa versione di Chuck Corea, il Tempus Fugit. E probabilmente, Marco, abbiamo quasi esaurito le nostre diverse versioni, sbaglio?
Sì, credo di sì, non le ricordo tutte, ma mi sa che dovremmo ricominciare con la versione originale e ricominciare un ciclo di canzoni, di versioni di Tempus Fugit dalla prossima puntata. Mi fa piacere, insomma, ricominciare con Giordano Bruno, che in qualche modo è un pilastro del nostro ragionare, se non altro per l'interesse che vi ho sempre dedicato a quell'autore. E torniamo però, perché veramente oggi sono veramente lungo, ho un tono pacato che è pericoloso, mi rendo conto di quanto sia
esatto.
Pericoloso già per me stesso
esatto.
Questo tono pacato.
Sì, è un po' troppo
farò
pacato.
Farò addormentare ancora di più.
E oggi è un po' troppo pacato. Si spacchi per
perché
cortesia.
Tengo sotto controllo, sto tenendo sotto controllo la gola, se no mi metto a tossire in diretta, non è carino. Lo faccio durante le canzoni. E leggiamo questa parte importante. E questo è un brano celebre nella storia della filosofia, viene spesso rievocato anche da altri autori successivamente, perché Cusano è il primo che dà un segnale così importante del valore della matematica ad uso filosofico. Abbiamo già visto, insomma, che già i pitagorici facevano filosofia attraverso la matematica e matematica con la filosofia insieme, cioè univano questi due piani. Però ecco, sono passati tanti secoli, ci sono stati altri filosofi, a dire la verità, nella storia del Medioevo che hanno ragionato in termini matematici, hanno tentato di ragionare in termini matematici. Però Cusano appunto lo fa in un momento particolare della storia della nostra cultura, quando sta nascendo il Rinascimento, e questo brano resta, diciamo, impresso nella memoria storica della storia della filosofia. Si intitola, è il capitolo 12° del primo libro della Dotta Ignoranza, come devono essere impiegati i segni matematici per il compito che ci siamo proposti, cioè parlare dell'infinito, parlare di Dio in questi termini che abbiamo visto di massimità, di totalità, di assolutezza. Dalle considerazioni precedenti risulta evidente che il massimo, in quanto tale, non può essere nessuna delle cose che noi siamo in grado di conoscere o di concepire. Di conseguenza, essendoci noi per questo proposti di condurre la nostra indagine sul massimo in maniera simbolica, dobbiamo oltrepassare la semplice forma della similitudine. Tutti gli enti matematici, infatti, sono finiti, perché altrimenti non potremo neppure rappresentarceli con la facoltà immaginativa. Pertanto, se vogliamo servirci del finito come esempio per ascendere al massimo in quanto tale, dobbiamo in primo luogo considerare le figure matematiche finite con le loro proprietà e i loro rapporti. Innanzitutto quindi studiare la geometria. In secondo luogo dobbiamo trasferire questi stessi rapporti alle corrispondenti figure matematiche infinite, che sono degli oggetti ideali, degli oggetti immaginari. Dopo questo, conclude, dobbiamo in terzo luogo applicare in maniera ancora più elevata i rapporti di queste figure infinite all'infinito semplice, che è del tutto indipendente anche da ogni figura. E attraverso l'invenzione di queste figure paradossali, di questi paradossi logici, che in qualche modo si può capire qualcosa dell'infinito in senso assoluto, del massimo in senso assoluto. E vediamo alcuni esempi. Uno lo prende dal Anselmo d'Aosta, che ha paragonato la verità massima alla rettitudine infinita. Una retta infinita, incomincia a dire. E quindi anche noi, io mi rappresento, no, la verità come una linea retta, infinita o finita, quella infinita di Dio, quella finita dell'uomo. E quindi tra questa proporzione, tra il segmento che è la nostra verità, la nostra conoscenza, e la verità assoluta di Dio, che è retta e infinita, in qualche modo possiamo cominciare a ragionare, e lo farà nei capitoli che seguiranno, sul rapporto tra come conosciamo noi e come la nostra conoscenza può essere inserita nella verità infinita. E poi fa ancora un altro esempio. Altri autori espertissimi hanno paragonato la Trinità, quella del dogma cristiano, ad un triangolo formato da tre angoli uguali e, aggiunge, retti. E anche questo è un paradosso logico, anzi matematico prima che logico, perché appunto un triangolo equilatero a angoli di 60 gradi non può avere tre angoli di 90 gradi, se no in qualche modo sarebbe un triangolo quadrangolo al tempo stesso, che è appunto un paradosso matematico e anche logico. E questo triangolo, come mostreremo, è composto necessariamente da lati infiniti lo si potrebbe chiamare triangolo infinito. Ecco, e anche qua crea un'altra figura dopo la retta infinita, quella del triangolo infinito. Come possiamo pensare un triangolo cui i lati non riescono mai a congiungersi, no? Ed eppure conserva le proprietà del triangolo. Altri ancora hanno cercato di raffigurarsi l'unità infinita, hanno detto che Dio è un cerchio infinito. Anche questa è un'immagine che Cusano utilizzerà. Coloro che hanno invece preso in considerazione l'esistenza assolutamente in atto di Dio hanno sostenuto che Dio è come una sfera infinita. Anche questo è un tema fondamentale, il concetto di sfera infinita lo si trova, per definire Dio, lo si trova negli autori neoplatonici, ma anche nei cosiddetti autori della tradizione ermetica, che è una tradizione che in quegli anni era stata riscoperta proprio nel 400 da Marsilio Ficino, veniva considerata una sapienza antica, una teologia antichissima che precedeva addirittura il cristianesimo, poi si scoprirà invece nel 700 che l'ermetismo invece era una tradizione neoplatonica e per questo aveva temi e concetti simili a quelli del neoplatonismo, appunto derivato da Plotino. Però ecco, queste immagini, la retta infinita, il triangolo infinito, il cerchio infinito, la sfera infinita. La sfera infinita è un'immagine che utilizzerà anche Bruno per parlare dell'universo. La sfera infinita che non ha la circonferenza da nessuna parte, cioè non può essere racchiusa da niente, e soprattutto ha il centro ovunque, no? Come si può parlare di una sfera infinita? Qual è il centro di una sfera finita? Il suo centro è appunto in qualsiasi parte della sfera stessa. E anche questo sarà un modo che utilizzerà Bruno per parlare dell'universo. Sono immagini suggestive, perché sono veramente dei paradossi della matematica al tempo stesso della logica che ci permettono di parlare dell'infinito che è inconoscibile dal nostro punto di vista finito. E anche questo appunto è il gioco della coincidenza dei contrari, perché pur essendo noi dentro coppie oppositive nel nostro modo di ragionare, cerchiamo di forzare queste opposizioni per provare a immaginarci con questa forzatura un livello logico, come dire, metalogico, che è prima della logica stessa e oltre la logica stessa, e che nel caso di Cusano o di altri autori come Parmenide, che è, come dire, il paradigma di questo modo di pensare le cose, è appunto ascrivibile al piano divino, al piano metafisico. E quindi questa è la tensione che ci invita a portare avanti.
Ho una sola parola.
Appunto, che è un intuire profondamente. Prego.
Ho una sola parola. Infinito.
Prego, prego.
Infinito.
Non capita spesso di scorgerne il riflesso nell'acqua di un lago, nella luce del mattino. E quando capita, cazzo, non faccio mai a tempo di vivermi il momento, perché forse è già finito. Dentro i bar, in un film di Almodóvar, nelle cazzate della Ferragni, dentro i bagni di una stazione, sotto tuo maglione, nelle curve delle donne. Io vedo l'infinito, io guardo l'infinito, io cerco l'infinito.
In tutto questo infinito ci ritroviamo, Marco?
Sì, è un po' paradossale, ecco, di nuovo accostare questa idea dell'infinito all'ansia di infinito che ha Cusano, che è come dire, un'ansia di tutto teorica e teoretica. Però, insomma, non voglio nemmeno ammorbare di tanto chi ci ascolta. Però quest'ultimo passaggio che facciamo nel nostro ragionamento, e poi andiamo a salutarci, è veramente importante per capire la tensione tra la prospettiva cusaniana e quella di Bruno, che partono dalla stessa esigenza teorica, cioè come concepire la realtà come effetto, come creatura, Cusanova chiama l'universo una creatura, come concepire appunto la creatura di un creatore che è infinito. Se concepiamo appunto il creatore, la causa, il principio, come mi chiamerà anche Bruno, o Dio, che comunque anche Giordano Bruno chiamerà così, se concepiamo appunto la causa di tutto, il principio di tutto, il principio divino come infinito, com'è possibile pensare un effetto finito? Questo è una cosa che anche Cusano rompe. Cusano, come farà Bruno, parlerà appunto di un universo che è in qualche modo infinito, che è fatto di mondi innumerevoli, no? Secondo proprio una prospettiva che sarà ripresa anche dal punto di vista cosmologico anche da Bruno, e che Bruno riconosce a Cusano. Però c'è un elemento teorico di scardo fondamentale, e che fa dire a Bruno, glielo fa dire in un testo esplicitamente, che Cusano, sebbene sia l'inventore dei più bei segreti, lo chiama così perché lo considera in divino Cusano, lo considera intelligentissimo proprio per questa sua intuizione di voler considerare l'universo come effetto infinito di una causa infinita, però non esplicita al massimo il potenziale di infinito dell'universo. In qualche modo lo lascia a contratto, come dicevamo prima, cioè lo lascia di un infinito minore rispetto all'infinito di Dio. E leggiamo veramente pochissimi passaggi di questo quarto brano. È del primo libro, questo è il capitolo quarto del secondo libro, della dotta ignoranza, è emerso chiaramente che Dio è in tutte le cose, in modo tale che tutte le cose sono in Lui. Ecco, questo è l'elemento fondamentale, cioè la creatura si dà infinita soltanto perché resta dentro l'infinito di Dio. Quindi non è Dio essere dentro all'universo, no? Non è il principio divino a essere immanente all'universo, ma è l'universo che in qualche modo è contenuto in Dio. Dio possiede un'eccedenza di infinito nella sua intensità, nel suo modo di essere infinito, che abbiamo visto appunto assoluto, per cui quando si dà contrattamente, in qualche modo decaduto nella creatura, ecco lì l'infinito non può essere a tal punto infinito da essere uguale all'infinito di Dio. Quindi l'infinito di Dio è, se vogliamo, un po' più esteso. Questo è un concetto interessante, perché oggi dal punto di vista matematico si considerano infiniti diversamente potenti, comunque coestesi. Cusano è alla base, all'inizio di questi ragionamenti sulle diversità tra gli infiniti, tra i concetti di infinito. Però è chiaro che per lui l'universo resta in qualche modo contratto a un modo di essere infinito che è minore del modo di essere infinito di Dio. E quindi Dio, nel suo modo di essere infinito, contiene tutto l'universo. È un'immagine bellissima comunque dal punto di vista teologico, e anche nuova, perché pensare che non sia Dio essere dentro l'universo, ma tutto l'universo dentro Dio, è un'immagine veramente bella, che è anche molto più bella di quella del motore immobile che in qualche modo circondava il cosmo finito della prospettiva tolemaica e poi anche della prospettiva dantesca. Questo è un contenere una cosa immensa, no? L'universo. E un contenerlo quasi per accudirlo, per proteggerlo da un'infinità che non può essere talmente infinita da essere uguale a quella di Dio. Ecco, se l'universo fosse infinito come Dio, in qualche modo esploderebbero tutte le contraddizioni e i contrari dell'universo e noi non potremmo più esistere, non esisteremmo più come enti specifici, individuali e molteplici. Quindi dal punto di vista intellettuale Cusano fa un passo estremamente grande, fa un passo estremamente oltre la concezione dell'universo e del suo rapporto col divino che avevano gli altri. Bruno farà un passo ancora oltre, ancora di più, perché appunto vedrà l'universo infinito in qualche modo essere pari all'infinito di Dio, ma questo lo vedremo appunto la prossima settimana. Però mi sembrava importante in qualche modo anticipare questi temi in questa puntata, perché sono fondamentali per capire la riflessione di Bruno. E Bruno dirà, appunto, elogiando Cusano, che, come dire, sarebbe stato perfetto se avesse avuto il coraggio di togliersi la tonaca, cioè di rinunciare alla sua prospettiva teologica dentro il cristianesimo, perché effettivamente dal punto di vista della teologia, cioè del suo modo di concepire il rapporto tra l'infinito di Dio e l'infinito del mondo, dell'universo, questa eccedenza di infinito che ha più, che Dio ha in più rispetto alla realtà, viene in qualche modo colmata, secondo Cusano, dalla seconda venuta di Cristo, cioè quando Cristo tornerà sulla terra, cioè quando Dio tornerà dentro la realtà, no? A quel punto, allora la realtà dell'infinito della realtà, scusate, e l'infinito di Dio in qualche modo torneranno a congiungersi e la cosa sarà risolta nuovamente in Dio. Ecco, questo è l'unico espediente teorico, ma che è anche teologico, che Cusano pensa per in qualche modo ricondurre questa eccedenza dell'infinito di Dio a essere uguale all'infinito, in qualche modo menomato, contratto, della realtà naturale. Perché se l'universo infinito sta tutto dentro l'infinito di Dio, ecco, questa eccedenza che in qualche modo lo supera verrà riempita quando Dio tornerà di nuovo dentro la realtà, no? Nell'incarnazione, nella seconda venuta di Cristo. L'ha già fatto una volta, si è aperto un tempo lunghissimo che in qualche modo serve alla realtà per tornare a essere unita in Dio e quindi ricongiungersi con essa, che è comunque un'immagine anche molto bella dal punto di vista teologico, e Bruno gliela riconosce. Certo, però, come dire, cede a una prospettiva religiosa, teologica, che in qualche modo Bruno poi dal suo punto di vista supererà. Però siamo veramente a conclusione del nostro tempo, quindi lasciamoci con una canzone che verrà necessariamente sfumata e poi tiriamo le conclusioni e i saluti.
I giorni scorrono veloci, più di quanto potessi desiderare. Le notti sono assai più brevi di quanto potessi temere. Mi mancano già questi luoghi, mi mancano già i vostri nomi. L'essenziale è invisibile agli occhi. Il cuore invece no, non può ingannarti. No, 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 no. I pensieri scorrono più veloci della luce.
Qualcuno le chiama sfumature. Che dici, Marco? Sono sfumature,
sì,
queste?
A me servono anche per recuperare fiato. Oggi servono anche per recuperare fiato per la mia gola e non tossire, appunto, come ho già detto. Però, insomma, abbiamo fatto un percorso, spero non troppo noioso. Certo, il mio tono di voce oggi non ha aiutato a tenere vivo e sveglia l'attenzione delle persone. Però va bene, insomma, spero abbiate pazienza e pietà di chi prova a parlare di Cusano in una radio online nel 2023 e in funzione bruniana, poi, che anche questo è abbastanza irriverente. Però, insomma, non voglio fare anticipare troppo della prossima puntata, però, come ho detto, la prossima settimana ricade l'anniversario del rogo di Giordano Bruno, il 17 febbraio del 600. E a me, che sono uno studioso di Giordano Bruno, credo, non dico da sempre, ma da quando ho fatto la tesi di laurea all'università, quindi dal secolo scorso, e piace tanto, insomma, omaggiare questo pensatore che sulla scia di Cusano affronta una idea potente della realtà proprio nei termini dell'infinito. Ecco, non è il primissimo della storia a dire che la realtà è infinita, l'avevano già detto i pitagorici, per certi versi anche Parmenide, l'hanno detto già in tanti, l'ha detto anche Cusano, però lui lo farà con un obiettivo preciso, in qualche modo, distruggere il modo a lui contemporaneo di concepire il mondo. E lo vedremo con alcuni brani che leggeremo la prossima volta. E sarà un passaggio intellettuale importante, perché quella di Bruno, come già quella di Cusano, è un'epoca particolare, il Rinascimento. Tutti i riferimenti culturali, conoscitivi che avevano gli uomini del Medioevo, in qualche modo, nel giro di poche decine di anni, di fatto sono andati cambiando radicalmente. Nuove scoperte geografiche, nuovi modi di concepire appunto il cosmo, a partire dalla scoperta di Copernico, dall'ipotesi di Copernico nella metà del 400, nuovi modi di veramente di vedere tutto quello che esiste, addirittura la scoperta a fine 400 di altri uomini dall'altra parte dell'oceano Atlantico. Sono tutte cose che in qualche modo fanno riflettere gli uomini di quel tempo, gli uomini europei ovviamente, si sta parlando della storia della cultura occidentale, del modo in cui era stato concepito il mondo fino a quel punto. Ne abbiamo già discusso nelle passate puntate, lì, no? Bisogna radicalmente trovare nuovi oggetti teorici, culturali. Ecco, e Bruno in questo senso è protagonista della costruzione di questa proposta di una nuova visione del mondo. È talmente innovativa, a dir la verità, che non viene molto capito dal suo tempo, e in qualche modo viene anche condannato come eretico anche per questo, perché le proposte che fa sono troppo oltre la sensibilità del suo tempo. Però la sua voce in qualche modo risuona ancora oggi come uno tra i primi che in qualche modo dà stimoli culturali, intellettuali veramente diversi e radicali rispetto, ecco, alla vulgata del tempo. Però credo di aver detto tutto, Anna, oggi.
E quindi non ci resta che salutare i nostri ascoltatori, dare appuntamento loro alla prossima settimana, dove speriamo di avere anche delle voci migliori, mettiamola così,
sì,
e poter...
Sì, sembriamo seriosi come Radio Vaticana, no? Quella radio che trasmettono le cose sempre con questo tono serio e pacato. Sì, ma non lo faccio apposta, è che mi sto trattenendo, perché sennò mi esplodono i colpi di tosse, quindi...
Va bene, dai, prossima settimana dedicata a Filippo Bruno, giusto? Nato a Nola nel 1548 e morto ammazzato, come si direbbe, nel febbraio del 1600 a Roma. Filosofo, scrittore, frate domenicano italiano. Pensiero inquadrabile filosoficamente, esattamente come quello del nostro Marco Matteoli, che io ringrazio ancora una volta di essere qua con me oggi, nonostante tutto, nonostante gli acciacchi. E ci ritroviamo prossima settimana. Finalmente siamo arrivati a Giordano Bruno, e quindi lì proprio ricchi premi e cotillon. Sì. Prossima settimana festeggeremo alla grandissima, Marco. Ci sarà, oddio, festeggiare, vabbè, insomma, diciamo che ci ritroviamo con maggiore così, interesse, no, perché l'interesse c'è sempre stato. Sicuramente Giordano Bruno è un personaggio, è una personalità da conoscere meglio. Dopo Socrate c'è Giordano, cioè è inutile. Anzi, Giordano Bruno, perché certo. Altrimenti qui poi le cose, no, sai, qui Roma ne ha combinate tante, e con questo nome e cognome, magari posponendoli, diventa un dramma. Quindi prossima settimana ci ritroviamo con I Normali, con Marco Matteoli, in diretta qui su Oltrelago. E che dire, ci lasciamo con un ultimo pezzo che hai sempre scelto tu, sì. Marco, ma lo conoscevi,
sì,
oppure
proprio. Ho frugato e mi è piaciuto.
Bravo.
Quindi,
beh, d'altra parte,
bene.
Brunori è una garanzia. Grazie Marco, grazie a tutti, e ci ritroviamo la prossima settimana.
Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
Sempre di martedì.
Ciao.
Hanno riesumato il santo morto a pancia in su. Era padre Pio, il Pulcino Pio. E mia mamma in chiesa non ci vuole andare più a questo punto, e forse preferisce mani tu.
giorno romanzi dentro i palazzi, mentre Bruno ricanta di storia d'amore, di cuori a pezzi la spazzatura. Vola brucia ti seppellirà, Giovanna d'Arco disse come on baby light my fire. Non si invecchia più. E alla nonna Pina non cucina più il ragù, vuole ballare e fa cercar marito alla TV. Parati per la mamma se necessita un pochito di grana. Ah, Giordano Bruno disse come on baby light my fire.